E nel nostro immaginario il volto di Gesù Cristo, è sicuramente fra i più riconoscibili di tutta la storia occidentale. Barba, capelli lunghi, pelle bianca, tratti caucasici piuttosto neutri, eppure nei Vangeli non vi è traccia di una descrizione fisica di Gesù. Come si è costruita dunque nei secoli questa immagine e per quale motivo sono proprio queste le caratteristiche che tutti noi associamo al volto del Cristo? Vogliamo provare a chiederlo al professore di arte medievale dell'Università di Friburgo, Michele Bacci. Ben arrivato alla Rete 2, professore.
Grazie, buongiorno.
A usare come traccia per questa nostra pagina di oggi un volume da poco pubblicato dal professor Bacci, uscito per Carocci, intitolato proprio I volti di Cristo, immagini della santità tra Oriente e Occidente. Dunque, dicevamo, professore, nei Vangeli non vi sono indicazioni chiare sulle caratteristiche fisiche di Gesù. Quando nel corso della storia del cristianesimo si è cominciato a riprodurre l'immagine del Cristo e quali erano le caratteristiche fisionomiche di queste prime rappresentazioni?
Sì, i testi non dicono praticamente nulla. Qualcuno ha potuto persino pensare che se non lo dicevano era perché non volevano che si sapesse, che non si considerava evidentemente un tratto importante da mettere in evidenza. Le prime immagini quindi sono tutte piuttosto differenziate, tendono a raffigurare Cristo secondo una forma allegorica o simbolica, sottolinea piuttosto una sua funzione che non un suo aspetto fisico determinato. Questo andava di pari passo con l'idea dei primi secoli, prima e dopo le persecuzioni, Cristo forse si fosse sempre presentato secondo forme diverse a seconda di chi lo guardava, a seconda dell'attitudine, diciamo, morale delle persone che posavano il loro sguardo su di lui. E quindi questo ha fatto sì che all'inizio ci sia una estrema variabilità dell'immagine di Gesù. Con il tempo però si è cominciato a porre la domanda circa il fatto che insomma questo aspetto fosse comunque percettibile, sensibile. Il punto chiave era comunque il fatto che Cristo, il Figlio di Dio, si era mostrato in una forma corporea ai contemporanei, a coloro che avevano potuto vederlo, ai discepoli, alle persone della Galilea e della Giudea in un momento determinato della storia. E quindi alcuni cominciano a porsi presto la domanda se questa possibilità che era stata data a tali persone in quel momento non dovesse essere trasmessa anche alle generazioni future. E quindi nasce l'idea per cui alcuni testimoni oculari avrebbero in qualche modo preso nota delle caratteristiche fisiche di Gesù.
E queste testimonianze cosa ci dicono?
Danno all'inizio, come dire, c'è un po' una disputa che dura alcuni secoli, diciamo approssimativamente tra il quarto e l'ottavo nono secolo. È un lungo periodo in cui, parallelamente al problema teologico della definizione dei rapporti tra la natura umana e la natura divina in Cristo, ci si chiede anche quali fossero le caratteristiche che lo distinguevano da un punto di vista dell'aspetto esteriore. E diciamo di tutta questa lunga discussione porta alla fine, intorno al VI secolo, alla identificazione di due tipi fondamentali che in qualche modo vengono visti come in concorrenza tra di loro. Si disputa sulla autenticità dell'uno o dell'altro. Allora, uno lo raffigura con i capelli crespi e una barba corta ed è considerato da molti come il tipo più veritiero, e un altro invece lo raffigura con i capelli lunghi e la barba. Molti lo considerano autorevole, altri però lo considerano troppo vicino all'aspetto di divinità pagane come Zeus.
Sì, questo dei capelli è particolarmente interessante, no? Insieme forse anche al colore della pelle, se pensiamo a Betlemme, a Nazareth, siamo nell'attuale Cisgiordania o Alta Galilea, a nord di Israele, insomma. Gesù non era bianco, ma dobbiamo immaginarlo forse piuttosto con una carnagione olivastra, oppure brown si direbbe in inglese. Ma forse l'aspetto più sorprendente riguarda proprio i capelli a cui accennava il professor Bacci, capelli lunghi maschili che sono stati considerati, no, nella storia soprattutto occidentale, come indecorosi o trasgressivi, no, dalle stesse autorità religiose. Come si spiega allora che proprio Cristo venga progressivamente rappresentato con questo capello lungo e la barba?
Sì, il fatto di portare dei capelli lunghi nel mondo antico in generale, nel mondo romano soprattutto, era considerato qualcosa di indecoroso, e San Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, dice chiaramente che i capelli lunghi sono un attributo femminile, che sono assolutamente indecorosi per un uomo. Quindi certamente sorprende che alla fine, nella competizione tra i due tipi, abbia avuto la meglio proprio quello che raffigura Cristo con i capelli lunghi. Allora, in realtà, in questa lunga discussione c'è un elemento che prevale nella discussione, cioè il fatto che tutta una serie di figure bibliche vengono associate con l'idea dei capelli mai rasati, mai tagliati, e come ad esempio Sansone o il profeta Daniele. Queste figure vengono viste come dei precedenti di Gesù, nel senso che già fin dal ventre della madre vengono consacrate totalmente a Dio. Sono figure che materializzano questo status di eccezionalità, questa vicinanza totale alla divinità attraverso i capelli che manifestano appunto questo legame, attraverso il fatto di non essere tagliati, attraverso il fatto che nessun rasoio si posa su di loro. Questo immaginario della consacrazione a Dio è legato a quello che si chiamava il voto di nazireato, ovvero un modo per cui si stabiliva una relazione speciale con la divinità, e che veniva resa visibile attraverso i capelli lunghi. Questo elemento viene citato in diverse fonti per tutto il Medioevo come elemento discriminante, che viene considerato un attributo fondamentale di Gesù in questo senso. O, se si vuole, per dirla ancora meglio, i cristiani hanno cominciato a rappresentare, a utilizzare delle formule visive che in precedenza nell'arte greco-romana erano state usate per Zeus e per altre figure importanti dell'Olimpo, ma le hanno poi investite di un nuovo significato grazie al legame con questo precedente biblico del voto di nazireato a vita.
E questo è un aspetto molto interessante che sondato nel suo libro, insieme anche al confronto con le tradizioni asiatiche, in particolare il buddismo. Ecco, quanto è utile, professor Bacci, nella comprensione dell'iconografia cristiana questo sguardo comparato fra Occidente e Oriente sul culto delle immagini in contesti anche molto distanti tra loro?
Sì, a me ha sempre colpito, anche in virtù di viaggi, esperienze personali, osservare come le tradizioni religiose che pongono al centro della propria esperienza delle figure che combinano in vario modo la dimensione umana e quella divina o trascendentale, come queste tradizioni arrivino tutte a porre un forte accento, dare una centralità notevole all'uso delle immagini che sostituiscono dei corpi e quindi rendono possibile non solo la contemplazione visiva, ma anche una relazione più diretta, fisica, con le figure centrali appunto delle relative tradizioni religiose. E questo lo si vede in modo particolare se si compara il cristianesimo col buddismo. Entrambe le tradizioni hanno sentito l'esigenza a un certo punto della loro storia di elaborare l'idea per cui l'aspetto materiale, fisico dei personaggi sacri, del Buddha, del Cristo, fosse stato registrato in immagini archetipiche, che valeva quindi la pena di ripetere, copiare e venerare in modo particolarmente importante. Quindi troviamo delle tradizioni sorprendentemente molto simili, soprattutto nel buddismo e nel cristianesimo, ma a queste si possono aggiungere anche le tradizioni, alcune tradizioni indiane come il giainismo e così via. In tutte queste tradizioni esistono dei ritratti che si considerano essere stati fatti dal vivo nel momento in cui le figure centrali della propria tradizione erano presenti sulla terra.
Michele Bacci, ci avviciniamo alle conclusioni, ma volevamo farle ancora una domanda in questo tempo di avvento. Volevamo concludere così con una nota anche prenatalizia. Noi ci siamo concentrati soprattutto sul Cristo adulto. L'ultima domanda riguarda invece l'immagine della Natività, una delle più diffuse, popolari e anche amate, no, del cristianesimo. Brevemente, come è nata e come si è evoluta la sua rappresentazione attraverso i secoli?
L'immagine della Natività mette al centro la figura di Cristo, che è riconoscibile come bambino, avvolto nelle fasce, con le fasce che alludono in realtà anche alle sindoni con cui Cristo verrà avvolto al momento della morte. Però soprattutto il modo in cui la scena è stata costruita si lega al fenomeno del pellegrinaggio, il fenomeno del pellegrinaggio a Betlemme stessa, in una grotta che già nel III secolo viene menzionata nelle fonti e intorno alla quale l'imperatore Costantino crea una grande basilica monumentale. Bene, questo luogo si caratterizza per la presenza di un ambiente ipogeo che nelle immagini più antiche viene sempre così rappresentato: Maria all'interno di una cavità nel cuore di una montagna, presso la quale è presente una mangiatoia nella quale il bambino viene posto con il bue e l'asinello. E un dettaglio magari che compare molto spesso nelle immagini più antiche è il bambino che viene lavato, per sottolineare la sua completa umanità, cosa che invece sparirà nel corso del tempo quando si preferirà, soprattutto in Occidente, sottolineare l'origine divina, sovrannaturale di Gesù dal momento della nascita. Quindi si preferirà rappresentare Maria che prega in ginocchio davanti al bambino già nato e circonfuso di una nuvole luminosa.
L'immagine della Natività e i volti di Gesù Cristo. Noi ringraziamo Michele Bacci, professore di arte medievale all'Università di Friburgo, autore dei Volti di Cristo, immagini della santità tra Oriente e Occidente, uscito poco più di un mese fa per Carocci, ma anche di un saggio pubblicato in inglese, The Mystic Cave, A History of the Nativity Church of Bethlehem, proprio sulla Basilica della Natività di Betlemme. Grazie professore, buon lavoro, a risentirla.
Grazie a voi.